Grand Hotel Voltaire con Fabio Regina.
Il cielo è azzurro, il sole ci sta scaldando e c'è anche una piacevole brezza che ci accompagna, ma soprattutto i fairway sono perfetti. E quindi scendiamo in campo e diamo il via a Tee Time, il golf in onda. In questo spazio del Grand Hotel Voltaire, dedicato appunto allo splendido sport del golf, oggi parleremo di Major. Che cosa sono i Major? I Major sono i quattro principali tornei di golf a livello internazionale e vincere una volta, almeno una volta, ciascuno dei quattro Major significa completare il Grande Slam. È un po' simile al tennis. I Major però sono gli stessi ad esempio di quasi 100 anni fa? Assolutamente no. Fino agli anni 30, per poter completare il Grande Slam bisognava vincere almeno una volta l'US Open, il British Open e i rispettivi tornei amatoriali, quindi il torneo amatoriale statunitense e il torneo amatoriale britannico. Dal diciamo 1936 all'incirca i Major sono cambiati, perché oggi per poter vincere e completare il Grande Slam bisogna vincere almeno una volta l'US Open, il British Open, l'Augusta Masters e il PGA Championship. Sono cambiati i tornei, ma non è cambiata la difficoltà. Vincere anche solamente uno dei Major proietta il golfista nell'Olimpo del golf. Quindi è una cosa, completare lo Slam è veramente una cosa assai complicata. E oggi però parleremo di un Major in particolare, probabilmente il torneo più affascinante, più emozionante, più iconico, anche se è quello più moderno, forse perché è legato alla figura altrettanto leggendaria e incredibile di un golfista come Bobby Jones. E quindi avete già capito tutti, soprattutto chi pratica il golf, sto parlando appunto dell'Augusta Masters. Perché parliamo dell'Augusta Masters? Perché siamo in periodo di Augusta Masters, il primo Major che sta sempre nel calendario del golf internazionale è appunto l'Augusta Masters. E questo torneo apre in qualche maniera la stagione dei grandi trofei, dei grandi tornei di golf, che dura tutta l'estate fino a settembre-ottobre circa. E raccontiamo un po' di questo torneo che appunto ha segnato un cambiamento radicale nel gioco del golf, ha aperto in qualche maniera anche una visione diversa del gioco del golf, che prima era solamente, come vi ho detto, incentrato su US Open e British Open. Oltretutto l'Augusta Masters è l'unico torneo che si svolge da circa ormai quasi 90 anni sempre nello stesso campo, quello dell'Augusta National. L'Augusta National è un campo che è stato disegnato appositamente appunto da Bobby Jones e dal dottor Alistair McKenzie e venne inaugurato nel 1934. Questo campo che ospita questo torneo è un campo di una bellezza incredibile. È veramente bellissimo, è stato cambiato negli anni, anche lui ha subito dei cambiamenti come giusto che sia, però da 90 anni praticamente ospita sempre continuativamente il Major, quindi l'Augusta Masters, a differenza ad esempio dell'US Open, British Open e del PGA Championship, che invece ogni anno cambia location. C'è stato un momento in cui l'utilizzo del campo non si è svolto il torneo, è stato durante la Seconda Guerra Mondiale. Addirittura ci vennero depositati anche del materiale militare, quindi insomma in qualche maniera era praticamente inutilizzabile, ma comunque il fascino di quel torneo riprese subito vigore subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'Augusta Masters è peraltro un torneo molto bello, dicevo anche iconico, perché ha questa particolarità che il vincitore del torneo riceve la green jacket, ossia la giacca verde che sancisce l'ingresso nel club, quindi nell'Augusta National, del giocatore che ha vinto il torneo. Gli danno anche l'armadietto, quindi diventa un socio a tutti gli effetti del circolo e peraltro partecipa ogni anno alla cena che si svolge prima dell'inizio del torneo. I primi tre tornei sono stati quelli, diciamo, più anche che hanno segnato l'immaginario, soprattutto quello del 1935. Il primo, quello del 1934, venne vinto da Orton Smith, che vinse anche quello del 1936, ma oggi noi andremo a parlare appunto di quello del 1935, perché avviene qualcosa di particolare. Per capire che cosa è successo, dobbiamo quindi fare questo viaggio e andiamo esattamente al 7 aprile 1935. Siamo quindi qui sul campo, il campo dell'Augusta National. Siamo alla 14ª buca, siamo in un momento culmine di questo torneo, perché Craig Wood sembra ormai destinato a vincere la Green Jacket e non credo che ci siano possibilità per gli altri di poterlo raggiungere, e stiamo proprio qui alla 14ª buca e siamo vicini a due giocatori che insomma stanno aspettando solamente di terminare il loro percorso, e sono il grande Walter Hagen e Gene Sarazen. Adesso vediamo un attimo che tocca a Gene Sarazen, e sta parlando con il suo caddy, con Stovepipe, e sembra che Stovepipe stia consigliando di prendere un legno 3. Ma penso sì, vedo Gene Sarazen che invece prende un legno 4. Siamo a 255 yard dalla buca, insomma credo che farà un approccio, niente di più. Vediamo un attimo, allora Gene Sarazen si sta posizionando, sta prendendo lo stance, sta guardando, osservando. C'è Walter Hagen che si è avvicinato adesso a Gene Sarazen, che gli fa vedere l'orologio, e mi dicono che gli sta dicendo insomma di muoversi perché c'è una cena e quindi alla quale lui non vuole mancare. Questo è il solito Walter Hagen che si vuole divertire. Vabbè, comunque non credo che Gene Sarazen sia molto molto infastidito da questo. Vediamo un attimo, ecco che sta prendendo lo swing, sta caricando, ecco il rilascio del tiro. La palla vola alta verso il green. Vola alta verso il green, si sta abbassando, non credo nemmeno che ci arrivi verso il green. Attenzione, ha preso un rimbalzo e... Incredibile! Signori, questo è il colpo ascoltato in tutto il mondo. E con questo colpo pareggia incredibilmente i colpi di Craig Wood. Grandissimo Gene Sarazen, incredulo anche Walter Hagen, dall'altra piazzola ha vinto anche Byron Nelson che applaude da lontano Gene Sarazen, Byron Nelson sta alla 17 e quindi ecco, vedo anche che intorno al green c'è anche Bobby Jones, e siamo veramente in pochi a vedere questo colpo, di aver visto questo colpo, aver avuto la fortuna di vedere questo colpo straordinario. E Gene Sarazen ha pareggiato a Craig Wood i colpi e quindi probabilmente andremo ai playoff, veramente qualcosa di incredibile. Eccoci qua, quindi siamo tornati nel nostro tempo. Dopo aver ascoltato quello che è successo, vi diciamo anche come è andata a finire. Gene Sarazen, che è anche un po' l'orgoglio di noi italiani, perché in realtà il suo nome vero era Eugenio Saraceni, con questo colpo, un double eagle, o detto altrimenti albatros, quindi un meno 3 sotto il par, un 3 sotto il par, riuscì a pareggiare i colpi di Craig Wood e andarono ai playoff. E ai playoff vinse Gene Sarazen, che vinse la sua prima partecipazione al Masters di Augusta, e questo è stato anche probabilmente la più grande vittoria, la più iconica vittoria di Gene Sarazen, che già aveva vinto molto, ma questa è stata probabilmente la più iconica, anche perché poi da lì in poi diciamo la carriera di Jean è andata un po' scemando anche per il passare degli anni, e che comunque questo colpo, questa storia è rimasta nella memoria di tutti, e dobbiamo dire ha fatto anche la fortuna della Gasta Masters, perché si veniva dagli anni duri della Grande Depressione del 1929 e quindi c'era bisogno di uscire con qualche storia leggendaria che tirasse sul morale e anche le finanze del circolo della Gasta National, e questa è stata assolutamente la più bella, che quindi ha lanciato e rilanciato la bellezza di questo torneo, ha segnato negli anni la carriera di tanti golfisti nel bene e nel male, perché oltre alla Green Jacket e questo torneo, questo Augusta National, questo percorso ha anche un'altra particolarità, ossia l'Amen Corner, tre buche, ossia la numero 11, la 12 e la 13, dove molte carriere di grandissimi golfisti hanno vissuto dei momenti di altissima crisi, perché sono veramente delle buche molto molto complesse. Addirittura Lee Trevino un giorno disse: questa è l'ultima volta che partecipo alla Augusta Masters, perché io da quell'Amen Corner da lì non ci esco. E quindi insomma aveva annunciato la fine della sua partecipazione a questo torneo. E comunque la bellezza, l'immagine, la leggenda della Augusta Masters è ancora viva, è sempre più viva, è sempre più bello rivedere questi prati verdi, questi alberi bellissimi, e soprattutto anche questi fiori molto colorati, questi fiori viola, fiori bianchi, veramente è un ambiente eccezionale. E quindi con la Augusta Masters noi adesso ci andiamo un attimo a prendere una pausa musicale, e nel frattempo ci dirigiamo verso la nostra clubhouse per parlare con i nostri tecnici, che ci daranno dei consigli molto molto interessanti. Eccoci quindi nella nostra clubhouse, e quindi abbiamo l'opportunità come sempre di avere un confronto e dei consigli tecnici con il nostro maestro Alessio Artino, maestro PGI, e con il nostro Mino De Fitter, che ci darà anche delle indicazioni sui materiali. Iniziamo subito con il nostro amico, il maestro Alessio Artino. E adesso una delle domande che sicuramente vengono più richieste è questa: qual è la strategia migliore da attuare nell'approccio verso una buca? Quindi lo stance, la posizione, la scelta del bastone migliore rispetto alla distanza. Spiegaci un po' questo grande mistero del golf.
Ciao a tutti. Allora, parliamo di come affrontare una buca. Parliamo di come affrontare, diciamo, una buca facile, le buche corte, il par 3. Okay, il par 3 di solito mediamente vengono usati i ferri. I ferri sono i bastoni, diciamo, ne abbiamo 9 nella sacca, ok, di ferri. Mediamente su un par 3 useremo un ferro 7, un ferro 5, un ferro 6, un medio alto, diciamo, medio lungo. Quindi dove posizioneremo la palla? La palla la posizioneremo rispetto ai nostri piedi sulla parte centro-sinistra, ok? In modo che, siccome la palla sarà sul tee, riusciremo a prendere questa pallina spazzolando il terreno, ok? Con un angolo d'attacco, che l'angolo d'attacco sarebbe l'angolo di discesa del bastone verso la palla, parallelo al terreno. Ok, e quindi avremo dei colpi, riprodurremo dei colpi abbastanza lunghi per arrivare con un primo colpo in green. Ok, mentre se parliamo di buche un pochino più lunghe, quindi par 4 e par 5, useremo in partenza il driver, il bastone più lungo della sacca, quello con meno inclinazione. Dove va posizionato? Va posizionato proprio davanti quasi alla punta del piede sinistro. Ok, con leggermente lo sterno del corpo un pochino dietro, leggermente inclinato sopra la gamba destra, per far sì che riusciremo a prendere questa pallina leggermente risalita, perché il tee sarà molto più alto posizionato rispetto ai ferri, ok? E questo nostro angolo d'attacco, come dicevamo prima, l'angolo di discesa verso la palla, sarà leggermente in risalita e non più parallelo al terreno. E cosa riprodurremo? Riprodurremo dei colpi molto più lunghi rispetto ai ferri, e diciamo anche più alti, perché avendo questa pallina sopra questo tee più alto avremo più un effetto tipo colpitore di baseball. Ok?
E due cose che ci sono state segnalate. Nel momento in cui si va a tirare dal tee, quindi proprio il primo tiro, quanto deve essere alto questo famoso tee, cioè questo chiodino nel quale viene appoggiata la pallina? Perché c'è chi lo mette a un'altezza più bassa, chi un po' più alto, per ottenere il risultato migliore. Qual è la scelta, o è una scelta prettamente personale?
Allora, la scelta del chiodino è prettamente diciamo correlata al volo della palla a cui vogliamo dare. Se vogliamo tirare una palla alta, quindi sia col driver che con il ferro metteremo il tee più alto, sicuramente abbiamo dei parametri da rispettare. Con il driver sicuramente la palla sopra il chiodino dovrà uscire più di mezza palla dalla faccia del bastone, ok? Quindi l'equatore della palla finirà alla fine della lembo superiore della faccia del bastone, ok? E la palla sempre posizionata sopra il tee. Quindi il tee lo posizioniamo in base al colpo che vogliamo fare. Palla alta, tee alto. Palla più bassa, sia con i ferri che con i legni, tee basso. Quindi parliamo di tee basso, diciamo mezzo centimetro da terra, okay? appena rialzata dal terreno.
Un'altra cosa che ci chiedono è il piano di swing è diverso tra ferri e drive? Cioè, quando noi tiriamo col drive dobbiamo avere uno swing diverso, o possiamo utilizzare lo stesso identico movimento che facciamo con i ferri?
Allora, il piano cambia, ma cambia perché? Perché va a variare la posizione dello sterno rispetto ai ferri con il driver. Quindi, portando lo sterno leggermente, arretrando lo sterno più verso il piede destro, posizionando più pochino più sopra il piede destro, cosa succede? Otterremo uno swing più piatto rispetto ai ferri, dove lo sterno con i ferri sarà posizionato perfettamente in mezzo ai piedi. Ok, cambia solamente questo, la rotazione delle spalle è tutto uguale, ma il piano cambia perché cambio la mia posizione del mio sterno, quindi del mio busto rispetto alla palla. Ok, non sarò più posizionato proprio perfettamente come coi ferri sopra la palla, ma sarò leggermente un pochino più inclinato a destra.
Questo è chiaramente, però, questa indicazione che tu ci hai dato è nel caso di un giocatore con l'impugnatura, un giocatore destro. Per i mancini è esattamente il contrario.
Esatto, Fabio, per i mancini è completamente esattamente il contrario. Ok, questo noi ci riferiamo sempre adesso quando parliamo a giocatori destri. Per i mancini è il contrario.
Perfetto, io ringrazio quindi nuovamente Alessio Artino che ci ha dato queste nostre indicazioni, che per noi sono importanti, queste indicazioni tecniche fondamentali per poter fare un ottimo colpo di golf e soprattutto avere l'approccio ideale verso la buca, quindi verso il nostro obiettivo, perché il golf, bene o male, lo possiamo anche definire una sorta di gioco, di un tiro al bersaglio fatto con le palline, soprattutto in un ambiente bellissimo che è quello della natura aperta. E adesso però mi vorrei soffermare invece con Mino, perché Mino è l'esperto proprio delle attrezzature da golf, e quindi gli chiedo com'è composta una sacca da golf e qual è diciamo l'ideale quantomeno per iniziare a giocare a golf.
Ciao a tutti, diciamo che le regole su una sacca da golf ci sono, perché massimo che si possono portare in una competizione sono 14 bastoni. Sicuramente il bastone principale da tenere in sacca è il putt, perché sennò sarebbe complicato. In fase successiva il sand, la parte dei wedge, se vai in bunker oppure devi fare un colpo di avvicinamento, e l'approccio. Poi nella fase successiva ci sono i ferri, e i ferri possono partire da, dipende dal giocatore, dal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pitch, e poi andiamo sulla parte di wedge, quindi può essere un 52, 56, un 50, 54, 58, dipende come va configurata la sacca per la parte dei ferri. Tendo presente che se un ferro 3 ho 19 gradi, poi devo scendere giù fino ad arrivare a un pitch che è un 43, quindi mi ci vuole anche, adesso hanno tirato fuori un approach che è un 48, e lì va da sé che è un 52-56. Andiamo a giocare in Scozia, bunker alti, avrei bisogno anche del 60. In Italia non ci siamo a questi livelli, 60 lo lascerei a casa. Poi abbiamo anche i bastoni su da dividere la parte alta tra il drive, il legno e gli ibridi, che sono l'ibrido è una via di mezzo tra il ferro e il legno, quindi una cosa un po' più corta del ferro, del legno, pardon, un po' più lunga del ferro. ma anche lì ci sono i vari, le varie angolazioni, i loft. Quindi scegliendo una sacca che ha già un ferro 3 che è 19 gradi, non metterei un legno 3, metterei un qualcosa di più facile per poter far giocare la palla sul fairway. Però ecco, dipende dal giocatore il livello e la tempistica, quanto gioca. Altro, la donna invece fa molto differenza, perché non parte mai dai bastoni, dai ferri alti, dal 3, dal 4, dal 5, ma parte normalmente da un ferro 6 massimo, e inserisce di più molti più ibridi, quindi metterà un ibrido 3, un 4, un 5, molti mettono anche un 7, dipende sempre dal livello di gioco, e poi mettono dentro anche un legno 7 o un legno 5 e ovviamente il drive per completare la sacca della donna e dell'uomo.
Una cosa, Mino, tu hai parlato prima di angolazioni, quindi hai dato questa indicazione degli angoli, quindi un 52, un 60. Che cosa significa all'atto pratico un cambiamento di angolazione? E qui chiaramente parliamo soprattutto dei wedge, ossia dei bastoni da approccio.
È semplice. Immaginiamo una mano un po' più aperta, con uno shaft, una canna un po' più corta, avrà un volo di palla più alto ma più corto. Invece quella faccia la chiudiamo appena appena, allunghiamo un pochettino la canna e diventerà un volo di palla un po' più basso e un po' più lungo. Quindi immaginiamo questi mezzi archi che vengono effettuati per avere delle palle più lunghe, più corte, e addirittura buchiamo con un approccio se possibile.
Ottimo, io ringrazio anche Mino del Pro Shop del Conero Golf per queste indicazioni da un punto di vista proprio dell'attrezzatura anche iniziale che un golfista deve avere, e quindi per poter ottenere i risultati soprattutto soddisfacenti che lo rendano insomma più vicino al mondo del golf e che lo appassionino sempre di più. E quindi insomma, avere questa opportunità di conoscere queste attrezzature è sicuramente molto molto importante per tutti noi. Bene, 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 io ringrazio quindi il nostro maestro Alessio Artino e ringrazio anche Mino De Fitter per i consigli che ci hanno dato e che sicuramente ci torneranno utili anche quando vorremmo andare a provarli nel campo, e ci servirà, ecco, queste indicazioni ci serviranno anche per migliorare il nostro gioco e ottenere dei risultati migliori. Io ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, vi ricordo che questa puntata di Tee Time, come tutte quelle del Grand Hotel Voltaire, sono ascoltabili anche in podcast al canale GHV Open Space, sulle piattaforme Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, YouTube, Podbean, Pocket Cast e Castbox. Tutti i link li trovate al sito ghvopenspace.com, oppure visitando, e anzi vi ricordo sempre, seguiteci sui nostri social, le nostre pagine social GHV Grand Hotel Voltaire, sia su Instagram che su Facebook. E con questo è veramente tutto, da Fabio Regina passo e chiudo, e arrivederci alla prossima, ciao!